Rachel ha 23 anni ed è l'ultima di tre figli. Come ogni giorno da qualche mese a questa parte, arriva nella cucina di un piccolo bistrò a Edimburgo. Indossa un grembiule bianco stropicciato e infila i suoi capelli biondi in una retina. Una volta un suo collega ha trovato un capello nelle uova strapazzate e da allora non se la dimentica più. A Rachel piace più lavorare che studiare. Per quanto la scuola le piacesse, per quanto volesse bene ai suoi compagni e loro volessero bene a lei, niente la mette di buon umore come stare in cucina e replicare tutte le ricette che le hanno insegnato. Il suo giorno preferito è il venerdì. Si diverte a dire che nella sua settimana di venerdì ce ne sono due, quello vero e quello finto, che è il mercoledì, il suo giorno libero. Ogni tanto il suo capo telefona alla madre di Rachel per raccontarle quello che succede. Lynn lo ascolta descrivere sua figlia come ambiziosa, solare, di talento e sente una gioia enorme nel petto. Lynn ha lottato tanto perché Rachel potesse avere una vita così e lo fa tuttora. Non solo per Rachel, ma per tutte le persone che come lei sono nate con la sindrome di Down.
Quando una donna si relaziona con la maternità, le sue scelte possono essere giudicate, incomprese, a volte ostacolate. E poi, invece, ci sono volte dove non è sempre possibile scegliere.
Non c'è nessuna restrizione per i bambini a cui vengono diagnosticate delle gravi disabilità e non c'è nemmeno una lista che elenchi quali siano queste gravi disabilità. Ci sono addirittura bambini che vengono abortiti per un labbro leporino o un piede torto. Ovviamente questa cosa non succede molto spesso, succede perché non c'è effettivamente una lista che dica esattamente quali siano.
Non siamo mai solo spettatori. Per questo vogliamo entrare in altri sistemi e raccontare altre donne e i loro diversi gradi di libertà. Lo faremo tramite il filtro onnipresente di una storia, che rimane il cuore di Acerbe, un podcast di Will realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi.
Quando rimane incinta di Rachel, Lynn ha un po' paura, perché quella è la sua terza figlia, ma la sua quarta gravidanza. Prima di Rachel, infatti, Lynn ha attraversato un periodo molto infelice a causa di un aborto spontaneo. La vita che sta germogliando dentro di lei, quindi, le sembra fragile, precaria, facilmente spezzabile. Per questo, quando si avvicina al momento degli screening di routine, compie una scelta. Non farà nessuno degli esami di avvicinamento. Nonostante i medici la rassicurino sulle bassissime percentuali di rischio, Lynn è irremovibile. Per quanto infinitesimali, quelle percentuali esistono e lei non vuole in alcun modo mettere a rischio la sua gravidanza. Quando Rachel arriva finalmente tra le sue braccia, però, succede qualcosa di totalmente inaspettato.
Quando Rachel è nata è stato uno shock davvero, davvero grande. Anche se un po' lo sai che ci sono delle possibilità che tu possa avere un bambino con la sindrome di Down, è molto improbabile perché ne nascono veramente pochissimi, quindi non è una cosa a cui avevo pensato più di tanto. Quindi quando è nata è stato uno shock scoprire che aveva la sindrome di Down e quindi ci è voluto un po' prima di assimilare questa cosa. Sicuramente ci è voluto un attimino, ma l'amavo lo stesso, solo che non volevo tutte quelle cose che in un certo senso arrivano come corredo alla sindrome di Down, perché probabilmente mi rendevo conto che le persone con la sindrome di Down non hanno esattamente una vita facile e questo forse mi preoccupava molto.
I fratellini di Rachel si affacciano alla sua culla e continuano a dire a Lynn che Rachel è bellissima, che assomiglia a una bambola. E Lynn li guarda, sorride, ma sente una specie di ansia. Si sente in dovere di dare loro una spiegazione. Ci prova un po' goffamente, dice che Rachel non è una bambina come tutte le altre, che ha una condizione che renderà la sua vita un po' diversa dalla loro.
Ma loro non sembrano capire le ragioni di questa differenza. E Lynn sostiene che in questo i suoi figli le abbiano dato una prima grande lezione. La seconda arriverà anni dopo. E gliela darà proprio Rachel. Rachel non è più una bambina, ma un'adolescente e si trova ad ascoltare un'intervista alla radio in cui Lynn racconta la sua esperienza di maternità.
Ci ho messo un po' di tempo per dirlo
veramente anche a lei. C'è stato un giorno in cui stavo rilasciando un'intervista alla radio e lei mi ha sentito dire che quando è nata io ero piuttosto sconvolta. Poi è venuta da me, mi ha chiesto: ma perché eri sconvolta quando sono nata? In realtà all'epoca avevo da poco sentito un attivista che aveva la sindrome di Down dire: siamo solo persone con un cromosoma in più. Questa cosa mi era rimasta talmente in testa che le ho detto: beh, sono rimasta sconvolta dal fatto che avessi un cromosoma in più e non, questa cosa non me l'aspettavo. Rachel ha due fratelli, mi ha chiesto: Jamie, ce l'ha un cromosoma in più? E io ho risposto no. E lei ha detto: sì! Quindi lei in tutto questo ha semplicemente visto che aveva qualcosa che lui invece non aveva.
Rachel cresce e attraversa le tappe che tutti i ragazzini della sua età devono attraversare. Lo studio, i compagni di classe, le prime cotte non corrisposte. Ma gli ostacoli che Lynn aveva previsto e di cui aveva paura non tardano a presentarsi. E spesso hanno a che vedere con il fatto che molte persone tendono a trovarsi in difficoltà quando si rapportano con Rachel. La ragazza è sempre al centro delle apprensioni degli insegnanti, che al minimo inconveniente si rivolgono alla madre.
Sai, all'inizio ricevevo tutto il tempo telefonate piene di stress per ogni minimo inconveniente. Era una cosa tipo al raffreddore, adesso bisogna prendersi cura di lei. E dopo 2 anni erano cose tipo: salve signora, non voglio allarmarla, sua figlia non sta tanto bene.
Premure continue e forse un po' eccessive, quindi, ma che Lynn riconosce benissimo essere frutto di buona fede. Soprattutto perché Rachel, quando torna a casa, le racconta sempre di quanto sono gentili le sue professoresse e i suoi compagni di classe.
Il trattamento riservato a Rachel, però, non è così dappertutto. C'è un luogo dove queste apprensioni si azzerano e, anzi, ogni volta che ci sono delle difficoltà, vengono terribilmente trascurate. Questo luogo è il più inaspettato di tutti, l'ospedale.
Nel caso del sistema sanitario spesso subiscono oscuramento diagnostico. Di base, se qualcuno come Rachel ha un problema di salute, un dottore o un medico tende ad attribuirlo alla sindrome di Down e non approfondisce, non va veramente a cercare che cosa possa essere. I bambini con la sindrome di Down hanno più probabilità di sviluppare una leucemia, hanno meno probabilità di sviluppare tumori solidi, ma hanno più probabilità di avere la leucemia, che è comunque abbastanza rara. È solo un'occorrenza leggermente maggiore nella comunità Down. Rachel ha avuto la leucemia quando aveva 1 anno e quello è stato veramente un momento impegnativo. Ha affrontato un percorso molto, molto difficile.
La difficoltà del percorso è data in primis dal fatto che la diagnosi non arriva subito. Ai primi segni di malessere, i dottori non si scompongono. Danno per scontata la sua forma fisica non buona e il fatto che possa ammalarsi più facilmente. Quando invece capiscono di cosa si tratta, iniziano subito le procedure per il trattamento, ma mettendo le mani avanti. Lynn non deve avere troppe speranze sulla guarigione di Rachel. Il suo organismo delicato non le darà le stesse probabilità di sopravvivenza degli altri pazienti.
Comunque il dottore ha avuto modo di vedere che lei a un certo punto ha avuto una guarigione miracolosa e da allora non ha più avuto ricadute.
Quello che Lynn racconta sull'essere genitore di un figlio con la sindrome di Down è comune a molte famiglie in tutto il mondo. C'è però un aspetto apparentemente insignificante e che è invece importantissimo della storia di Lynn e Rachel e riguarda il paese dove la loro storia si svolge. La sindrome di Down nel Regno Unito è al centro di un dibattito molto acceso che riguarda un'accusa contro una legge che, a detta di molti, è discriminatoria. La legge è del 1967 ed è una di quelle considerate intoccabili, quella sull'aborto.
Per capire meglio il dibattito, dobbiamo innanzitutto conoscere cosa stabilisce questa legge. In Inghilterra, Scozia e Galles è possibile ricorrere alla pratica dell'aborto fino a 24 settimane. È il lasso di tempo maggiore in Europa, assieme a quello della Svizzera.
Come nelle altre leggi sull'aborto, però, ci sono delle eccezioni che permettono di interrompere la gravidanza anche al di fuori dei termini prestabiliti. Una di queste riguarda lo stato di salute del feto. Se risulta avere delle serie disabilità, che siano fisiche o mentali, il termine si allunga fino a poco prima della nascita. Up to birth è l'espressione utilizzata nello specifico.
There's no restriction for.
Non c'è nessuna restrizione per i bambini a cui vengono diagnosticate delle gravi disabilità e non c'è nemmeno una lista che elenchi quali siano queste gravi disabilità. Ci sono bambini che addirittura vengono abortiti per un labbro leporino, un piede torto. Ovviamente non succede molto spesso, ma succede perché non c'è una lista che dica esattamente quali siano.
La sindrome di Down è la ragione principale dietro agli aborti tardivi da quando l'Abortion Act è entrato in vigore nel 1968. E c'è chi ritiene che questo aspetto della legge sia discriminatorio nei confronti di un'intera categoria di persone e per questo lotta per cambiarlo. Questa battaglia si concretizza nella figura di Heidi Krauter, una ragazza di 27 anni, anche lei affetta da sindrome di Down.
Nel 2021, davanti alla Corte Suprema inglese, Heidi Krauter ha sostenuto che quella sezione della legge è in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione Europea sui diritti umani e più nello specifico i diritti alla dignità, all'autonomia e allo sviluppo personale. Aggiunge che questa legge è discriminatoria per le persone con sindrome di Down viventi e in più è vetusta, scritta quando la società palesemente non aveva la stessa concezione della disabilità che abbiamo oggi. Uno sguardo più aperto, più inclusivo. Si potrebbe pensare che queste considerazioni e queste battaglie legali in un mondo come il nostro siano quasi anacronistiche, o meglio ancora, più simboliche che altro. Ma proviamo ad entrare più nel merito.
Mi chiedo che cosa vi venga in mente quando pensate al nostro domani. Il domani delle persone con sindrome di Down. Alcuni di voi staranno pensando, c'è un domani per persone come noi? E visto quello che sta succedendo nel mondo dei test prenatali, chiunque potrebbe dubitarne.
La voce di questo TED Talk è di Karen Gaffney. Karen nasce in California nel 1977. In una famiglia dove il medico spinge il padre a fare delle considerazioni su un possibile aborto. Karen viene al mondo lo stesso, per cui cosa decidano i suoi genitori è facile intuirlo. A Karen piace nuotare. E così non solo nuota, ma diventa la prima persona con la sindrome di Down ad attraversare il canale della Manica a nuoto nel 2001. La sua carriera sportiva prosegue fino a culminare in 2 medaglie d'oro negli Special Olympics. Riceve la laurea ad honorem e un dottorato in Human Letters all'Università di Portland per il suo lavoro di sensibilizzazione sulle capacità delle persone affette da sindrome di Down. Karen tiene moltissimo al suo lavoro di attivismo e divulgazione. Questo perché con gli screening prenatali sempre un maggior numero di donne al cui feto viene diagnosticata questa sindrome decide di abortire. In Inghilterra, in particolare, questa percentuale è del 90%.
Ma qual è il problema? È che mentre ci addentriamo nel XXI secolo, sta accadendo anche qualcos'altro. Mentre noi siamo tutti impegnati a scrivere nuovi capitoli sulla sindrome di Down, sembra che un'intera industria sia cresciuta portando avanti una corsa per trovare modi nuovi e veloci per testare la sindrome di Down prima della nascita. Il problema è che senza informazioni tempestive e accurate su tutti i nostri progressi, se il test mostra un cromosoma in più, le gravidanze vengono interrotte. Tranne per coloro che, come la mia insegnante di quinta elementare, dicono «Aspettate un attimo, lasciate che mi informi meglio». Nella comunità medica ci sono ancora esperti che danno consigli alle famiglie con dati vecchi e superati. Quei dati riflettono il passato e ignorano il presente.
Molti parlano quasi di una selezione eugenetica, proprio grazie a questi screening che permettono di sapere quasi subito se il feto ha la sindrome di Down. Ma l'espressione non è affatto corretta. Stiamo pur sempre parlando di scelta, libera, informata e consentita. Quello che sostiene Karen è che invece questa scelta non sia davvero informata. C'è da fare una precisazione. Il dibattito attorno a questa legge non è meramente riconducibile a una visione pro-life. La questione sociale, etica e legale che si cela dietro è molto più complessa e sfumata di così. e risiede tutta nella possibilità di abortire fino all'apto birth. La donna deve essere libera di abortire entro un ragionevole lasso di tempo, che le consenta con cognizione di causa di decidere per la sua vita e per quella del nascituro. Ma la questione che ci si pone è: come mai per la sindrome di Down, con tutti i test a disposizione che permettono una diagnosi tempestiva, è concesso il ripensamento per tutta la durata della gravidanza? Ecco perché in Inghilterra si sta combattendo così tanto sul punto. Ritorniamo allora alla battaglia legale. È il 24 febbraio 2020, quando nel programma di Victoria Derbyshire della BBC 2, Eddie Crowther, allora 26enne con la sindrome di Down che milita nella stessa associazione di Lynn, spiega perché sta sfidando la legge sull'aborto nel Regno Unito, che ritiene discriminatoria.
Ti chiedo, Heidi, prima di tutto, cosa ne pensi della legge in questo momento?
Penso che sia, dato che sono una persona con la sindrome di Down, la trovo profondamente offensiva.
Perché?
Perché io sono una persona con la condizione e direi che non c'è differenza tra noi che abbiamo la sindrome e quelli che non ce l'hanno.
E come ti fa sentire che alcune persone possono abortire, possono interrompere una gravidanza se il bambino non è ancora nato ha la sindrome di Down?
Mi fa sentire non amata, non voluta. È come se la mia vita non valesse come quella degli altri, come se non interessasse.
Tu credi ovviamente che la tua vita abbia lo stesso valore di quella di chi non ha la sindrome di Down?
Sì, ovviamente è così.
Nell'ultima udienza, di venerdì 25 novembre 2022, i giudici hanno affermato che la legge non interferisce con i diritti delle persone con disabilità viventi. Hanno respinto l'appello e hanno affermato che le leggi sull'aborto devono essere decise dal Parlamento. La sentenza, che in un diritto anglosassone di common law fa giurisprudenza e quindi legge, dice che la Corte riconosce che molte persone con la sindrome di Down e altre disabilità saranno turbate e offese dal fatto che una diagnosi di grave disabilità durante la gravidanza sia trattata dalla legge come una giustificazione per l'interruzione di gravidanza e che possano considerarla come un'implicazione del fatto che le loro vite hanno un valore inferiore. Ma ritiene che la percezione che la legge implichi questo non sia di per sé sufficiente a determinare un'interferenza con i diritti dell'articolo 8 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Parlando fuori dalla Royal Court of Justice di Londra dopo la sentenza, Eddie Crowther e sua madre Liz hanno detto che porteranno il caso alla Corte Suprema. Ora però che questa legge è entrata nel dibattito pubblico e tutti la conoscono, la discussione si fa sempre più intensa.
L'editorialista del The Guardian, Francis Ryan, si è espressa contro la limitazione dell'accesso all'aborto. La stessa è autrice di Crippled, Austerity and the Demonization of Disabled People e si dichiara ferma nel dire che se si vuole parlare dell'ineguaglianza di crescere un figlio disabile, è necessario fare una campagna per ottenere sussidi più alti, migliori servizi per l'infanzia e alloggi accessibili. Costringere una donna a partorire contro la sua volontà non è una forma di diritto della disabilità. Non è l'unica. Anche Emma Vogelman, attivista per i diritti dei disabili, affetta da atrofia muscolare spinale, non vuole che la legge in atto venga modificata. Se si inizia a parlare di limitare l'accesso all'aborto, si sta togliendo a una donna l'autonomia e la scelta di fare ciò che vuole con il proprio corpo. Parlando della propria esperienza, dice che la sua condizione avrebbe permesso benissimo ai suoi genitori di interrompere la gravidanza. Questo, a prescindere, non lo sente come un giudizio sulla sua vita e sulla sua qualità di vita. Se qualcuno dovesse decidere di abortire un feto con la sua condizione, non lo sentirebbe come un giudizio sulla sua vita e sulla sua qualità di vita.
Insomma, una legge garantista non deve essere minacciata nel modo più assoluto, senza compromessi, anche se qualcuno può sentirsi ferito per ciò che la legge prevede a suo sfavore.
Marilea, una mamma a cui era stato consigliato fino all'ultimo di abortire Aiden, il suo secondogenito affetto dalla sindrome di Down, si è unita a Heidi nella battaglia legale.
Era quasi come se il presupposto fosse che tu dovessi abortire un bambino con la sindrome di Down. Cioè, con un bambino tipico il limite per l'aborto è di 24 settimane, ma se si ha un bambino con una disabilità come la sindrome di Down, l'aborto invece può essere portato avanti fino al termine della gravidanza. Io ho due figli e chiaramente li amo in egual misura e mi sembra davvero sbagliato che la legge non li protegga alla stessa maniera ed è per questo che ci battiamo per poterla cambiare presto.
Fuori dal tribunale c'è anche Claire Murphy, del British Pregnancy Advisory Service, un ente non a scopo di lucro creato per offrire un servizio di interruzione di gravidanza sicuro e legittimo.
Ci sono fortissimi sentimenti da entrambe le parti. Quello che dicono i giudici è che si trattava di un caso molto delicato, ma che la legge, per come è oggi, protegge i diritti delle donne in circostanze difficili. In realtà si trattava di eliminare l'accesso delle donne all'aborto dopo 24 settimane per qualunque aborto che sia considerato come una condizione non fatale. Si tratta di una questione incredibilmente complessa. È davvero, davvero importante che per un piccolo numero di donne che scoprono che ci sono problemi legati alla gravidanza, che sono diagnosticati magari più in là, più avanti nella gravidanza, che queste donne abbiano comunque il tempo e lo spazio per fare la scelta che è più giusta per loro.
Le sue parole dimostrano come libertà di scelta e discriminazione non siano facili da conciliare e come il dibattito sia tutt'altro che concluso. Hai ascoltato Acerbe, un podcast di Will Media, scritto da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. La cura editoriale e la supervisione sono di Riccardo Bassetto. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. La produzione esecutiva è di Riccardo Haupt e Alessandro Tommasi.